Gigi Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.
Buonasera a tutte e tutti e bentrovati alla terza puntata della seconda stagione di TG Sherwood.
Buonasera, buonasera.
E come abbiamo detto ieri sera, stasera Sport alla rovescia si impadronisce del TG Sherwood. È la tua prima volta, sei emozionato?
Abbastanza.
Bene, bene. Allora, rompiamo subito l'emozione. È un TG molto ricco, come sempre parleremo di notizie italiane, ma faremo anche uno sguardo su quello che è l'intero mondo. Andiamo al di fuori dei confini nazionali e parliamo di quello che è successo ieri mattina in Albania. C'è stato un fortissimo terremoto che si è sentito in tutta la parte sud dell'Europa. Anche stamattina c'è stata una forte scossa del sesto grado della scala Richter. Nel territorio albanese sono più di 25 i morti e 600 i feriti, più di 600 i feriti. Tantissimi sono i danni che si sono registrati, quindi diamo un forte abbraccio al popolo albanese e ancora una volta dobbiamo, ahimè, registrare una catastrofe nel nostro pianeta. Rientriamo in Italia, dove di piccole grandi catastrofi, purtroppo in quest'ultimo periodo ne stiamo davvero vivendo tante. Il maltempo continua a farla da padrone da nord a sud e proprio qualche giorno fa, qualcuno dice dovuto a questo eccessivo maltempo, ma capiremo se è così o meno, è crollato un viadotto sulla A6 Torino-Savona. Il crollo è stato causato da una frana. Ovviamente la frana è ovvio che è dovuta sicuramente alle grosse piogge, alle tante piogge che ci sono state nell'ultimo periodo, ma c'è da sottolineare un aspetto fondamentale che abbiamo ripetuto tante volte, ossia quello che il 90% delle infrastrutture è a rischio in Italia a causa di quella che è la criticità idrogeologica del nostro territorio. Una criticità idrogeologica che si potrebbe benissimo determinare, si potrebbe benissimo risolvere con delle politiche attente per quanto riguarda la salvaguardia del territorio stesso. C'è da dire che se si somma la fragilità del nostro territorio, quelli che sono i cambiamenti climatici che ormai sono assodati, e in più si aggiunge quelle che sono le strutture fatiscenti, che sono, diciamo, una chicca del nostro territorio nazionale, ecco che diventa una vera e propria bomba. Rientriamo, quindi ci spostiamo dalla Torino-Savona e arriviamo in quello che è il nostro territorio del Veneto, perché non possiamo non parlare di Venezia. Venezia ormai da due settimane è sotto la morsa non soltanto del maltempo ma anche dell'acqua alta. In questi anche tre giorni, fino proprio a stamattina, ci sono stati dei punti di acqua alta di 120 centimetri. Per carità, nulla di eccezionale, ma il fatto che da due settimane la città di Venezia si trovi a combattere con acque eccezionali e alte maree che ormai stanno diventando davvero la quotidianità, stanno mettendo a dura prova il già sistema veneziano, che è molto fragile. Ovviamente i veneziani, ne abbiamo parlato negli scorsi TG, si sono immediatamente dati da fare, sia da un punto di vista della solidarietà attiva, ma è partita ovviamente anche tutto il meccanismo di lotta attorno a quello che è successo post alta marea, ossia le passerelle politiche e le promesse politiche che sono state fatte. Lo scorso weekend c'è stata una due giorni a Venezia molto intensa, il sabato con una grandissima assemblea e la domenica con una manifestazione, anche questa caratterizzata dall'acqua alta mattutina e da una fortissima pioggia nel pomeriggio, ma nonostante queste centinaia di persone sono scese tra le calli veneziane. E ci andiamo ad ascoltare un contributo che ci racconta della due giorni. L'intervista è di Anna Clara di globalproject.info.
Il weekend a Venezia è stato decisamente, come dire, pieno. Sabato si è tenuta la prima parte, diciamo, di questi appuntamenti settimanali con un'assemblea pubblica in Sala San Leonardo, dove abbiamo visto veramente arrivare centinaia e centinaia di persone. La sala, per intenderci, tiene più o meno 300-400 persone, era oltremodo piena e tutto il piazzale esterno. Insomma, questa cosa dà testimonianza sicuramente di come quello che è successo a Venezia nelle ultime 2 settimane sia sentito, di come ci sia la necessità, oltre che la disponibilità da parte degli abitanti e delle abitanti a ritrovarsi, a condividere, a discutere insieme, a trovare anche delle soluzioni, insomma, condivise. L'appuntamento poi è continuato, appunto, è stato rilanciato anche all'indomani, con una manifestazione Salviamo Venezia, che aveva come parole cardine appunto la contrarietà al MOSE, alla giunta comunale, a tutte le dichiarazioni che sono state fatte nell'ultimo periodo, che rilanciano appunto il MOSE come unica soluzione alla situazione di Venezia, e appunto che tenevano un po' tutta questa serie di argomenti all'interno della cornice della giustizia climatica. Infatti la manifestazione è stata lanciata congiuntamente dal Comitato Una Grande Nave e da Fridays for Future. La partecipazione, nonostante una giornata veramente turbolenta, con 140 centimetri d'acqua alta la mattina e un diluvio veramente notevole, è stata comunque partecipata. C'erano, insomma, un paio di migliaia di persone che hanno sfilato in tutta la città, ribadendo appunto queste parole chiave che, per quanto estremamente radicali, evidentemente vedono l'adesione di tantissime persone.
Quindi una grandissima 2 giorni nel territorio veneziano, che non si è conclusa con il weekend. Infatti, proprio ieri il comitato No Grandi Navi e il comitato No Mose sono scesi a Roma. Perché questo presidio nella capitale? Perché ieri, dopo tanti anni, si è riunito il cosiddetto comitatone, comitatone che nel corso di questi anni ne ha fatte di cotte e di crude e, ahimè, sta continuando a farle. Il presidio ha consegnato, prima dell'inizio della riunione, un documento a un segretario particolare del Premier Conte, in cui appunto si spiegavano le ragioni del no a questa grande opera che ha devastato il territorio veneziano, che sta continuando a devastarla e che è costata milioni di euro e che non funziona. Alla fine del comitatone, la scelta del governo è stata quella di dare i 320 milioni di euro che mancano per completare la grande opera, il MOSE, e quindi il governo si impegna a proseguire nella costruzione di questa grande opera inutile. Ovviamente il Comitato No Grandi Navi e il Comitato No Mose, ma tutti i cittadini veneziani, veramente è un qualcosa che si percepisce a livello di tutta la cittadinanza, è assolutamente contraria a quest'opera. Da ieri, dal presidio, è stata appunto quindi lanciata una grande manifestazione per la prossima primavera, una manifestazione che avrà un carattere internazionale, un po' su quella che è stata anche la linea del Venice Climate Camp, per continuare a dire no alle grandi opere inutili, per continuare invece a sostenere quella che è la salvaguardia dei nostri territori. E su questa linea, venerdì prossimo, verrà svolto il quarto sciopero, globale per il clima. Quindi si scenderà, ancora una volta in piazza per difendere quella che è la giustizia climatica e per difendere i nostri territori. I comitati del Friday for Future di tutto il mondo scenderanno in piazza, e siamo convinti che anche questa volta saranno tantissime, le persone che scenderanno in piazza, perché, abbiamo ormai tutti chiaro che non c'è più tempo, non possiamo più aspettare. In preparazione a questa grande manifestazione del 29 novembre ci sono tanti eventi che si svolgeranno, ma anche tante mobilitazioni e tante azioni dirette che si stanno svolgendo. Proprio questa mattina, a Roma, davanti alla sede dell'ENI, il Friday for Future locale, il Friday for Future di Roma, ha bloccato gli ingressi della sede dell'ENI. È inutile ribadire quanto l'ENI sia colpevole di tutto tutto quello che concerne il cambiamento climatico. Le parole d'ordine erano due, forti e decise, ossia no ai combustibili fossili e no a chi continua ad inquinare per il profitto. Anche qui a Padova, venerdì scorso c'è stata un'azione contro l'ENI, stiamo continuando a denunciare anche questa sorta di pulizia, di greenwashing che grandi multinazionali come l'ENI, ma non solo, stanno portando avanti. Un altro appuntamento molto importante si svolgerà dal 29 novembre, quindi proprio in concomitanza della grande mobilitazione per lo sciopero globale per il clima, dal 29 dicembre all'1 dicembre in Germania, e nello specifico nella regione della Lussazia. Ende Gelände ha fatto ancora una volta questa chiamata internazionale, come ormai da tanti anni sta accadendo. Si andrà a occupare, a bloccare quella che è una delle miniere, anzi la miniera più grande di lignite, più grande d'Europa. Anche lì da Ende Gelände, dal Veneto, partiremo in tante e tanti per continuare a combattere a favore dei nostri territori e per la giustizia climatica.
Passiamo ora ad altre notizie, spostiamoci in Estremo Oriente, precisamente ad Hong Kong, dove, come già discusso la scorsa settimana con il giornalista del Manifesto Simone Pieranni, e sappiamo che da giorni ci sono proteste in tutto il paese riguardanti appunto la situazione governativa e politica difficile del paese. Una totale assenza governativa, un distacco totale dalla popolazione e dalla gente, e ha unito a un crescente malcontento dovuto appunto alla situazione anche economica tragica, hanno portato al risultato netto delle elezioni che ci sono state domenica 24 novembre, da parte delle forze antigovernative. Queste forze hanno ottenuto la quasi totalità dei seggi e quindi, dall'altra parte, la disfatta della fazione filocinese. Il risultato così netto è stato molto importante a livello simbolico più che politico e rischia di aprire degli nuovi scenari molto importanti per quanto riguarda i rapporti tra Cina e Hong Kong. Diamo un'occhiata ora ai numeri di questa vittoria antigovernativa. 17 distretti su 18 si sono espressi in tale senso, 396 seggi su 452 sono stati conquistati e un afflusso alle urne ingente che ha visto più del 70% della popolazione andare al voto. Da rilevare poi la netta posizione di maggioranza della frangia più giovane della popolazione, che si è distinta per il forte sentimento anticinese e la forte rincorsa all'autonomia della nazione. Le forti crisi che sono iniziate anni fa, nel 2014, con la nota protesta degli ombrelli, hanno portato e hanno acuito i grandi disagi e di conseguenza questi risultati elettorali. Vittoria quindi netta del fronte democratico e una grande riattivazione politica della gente. Non si è fatta aspettare la reazione degli sconfitti, quindi del capo esecutivo di Hong Kong, Carrie Lam, che ha dichiarato immediatamente che ascolterà umilmente tutte quante le istanze dell'opinione pubblica. Anche la Cina ha risposto tramite il suo ministro degli esteri, Wang Li, che ha dichiarato che Hong Kong comunque è e sarà sempre parte della Cina, nonostante tutto quello che potrà accadere. Ora andiamo con la prossima notizia.
In studio e ritorniamo anche nel territorio nazionale, anche se non soltanto di Italia si parla. Infatti, per il quarto anno di fila, si è svolta la mobilitazione internazionale del movimento Non Una di Meno. Sono state tantissime, tantissimi e tantissimo scesi in piazza in tutto il mondo. Il movimento transfemminista non sta perdendo terreno, è un movimento che è vivo. Purtroppo si continua a lottare per quelli che sono i capisaldi che questo movimento ha portato avanti in tutti questi anni, ossia il patriarcato è un meccanismo che nel nostro paese è purtroppo ancora vivo e forte, quindi c'è tanto lavoro da fare in questo senso. Purtroppo si continua a morire, sono tantissime le donne che muoiono per mani dei propri compagni o dei propri ex compagni. E sono migliaia le donne vittime di violenza ogni anno in Italia, davvero tantissime. Donne vittime di violenza che ormai hanno trovato il coraggio di denunciare e che hanno bisogno di un supporto. Però di contro questo supporto è sempre più difficoltoso, perché chiudono le case delle donne, chiudono i consultori e soprattutto chiudono i centri antiviolenza. In tutta Italia sono tantissimi i centri antiviolenza che stanno chiudendo. È emblematico il caso per esempio di Catania, il centro antiviolenza Tamaia che ormai è veramente all'osso e che non può riuscire a portare avanti quelle che sono tutte le proprie attività. Però di contro il comune che dovrebbe tenere in vita il centro antiviolenza, scende in piazza, comunque prende parola nel giorno della ricorrenza della violenza, della giornata contro la violenza sulle donne. Un po' paradossale. La manifestazione è andata molto bene, è stata 1 o 2 giorni. Lo sguardo ovviamente è rivolto a quello che è lo sciopero dell'8 marzo, ma dall'assemblea è anche emersa la necessità di scendere in piazza il 29 novembre per il clima. Adesso ci andiamo ad ascoltare un contributo di Melania, di Non Una di Meno Treviso, che appunto ci racconta la 2 giorni del 23 e del 24 novembre.
Il 22, 23 e 24 novembre, Roma è stata protagonista dell'invasione dei movimenti transfemministi, a partire dal 22 con la Trans Freedom March in favore dei diritti delle persone trans, queer, di tutto il mondo. Il 23 con il corteo contro la violenza maschile sulle donne e di genere, e il 24 con l'assemblea plenaria e i tavoli di lavoro che si rifanno al piano di Non Una di Meno. Abbiamo un piano nato appunto nel 2017. Sono stati 3 giorni fondamentali perché continuano a sottolineare che la violenza di genere non è un fatto emergenziale come viene trattato a livello sia governativo ma anche sui giornali tutti i giorni, ma è una violenza strutturale e che va combattuta in ogni sua forma di giorno in giorno. Quello che ci hanno un po' insegnato le piazze romane di questi 3 giorni è che il movimento transfemminista è tutt'altro che morto, anzi, da agitazione permanente si è trasformato in rivolta permanente e che il dibattito, seppur in maniera molto difficile, si fa sempre più intersezionale, che poi è uno degli obiettivi appunto di Non Una di Meno, ovvero la lotta intersezionale al patriarcato. Questo si è dato in diverse forme, sia nella composizione della piazza del 23, in cui appunto oltre alla testa composta dalle luchadores di Lucha y Siesta, perché ricordiamo che in Italia ci vorrebbero almeno 6.000 centri antiviolenza, ce ne sono meno di 500, all'interno degli spezzoni c'erano componenti cilene, palestinesi, iraniane, polacche, si è parlato di welfare, si è parlato di diritti, di salute, di formazione. Si è parlato anche di ecotransfemminismo. Tutto questo poi è stato riportato il giorno dopo, ovvero domenica 24, nei tavoli di lavoro e nella plenaria. Tutto in visione certo dell'8 marzo, che sarà lo sciopero sia dal lavoro retribuito, ma anche da quello non retribuito di cura e personale, ma in vista anche di date molto più vicine, come il 29 novembre, in cui Non Una di Meno aderisce e attraversa lo sciopero, il quarto sciopero globale per il clima di Fridays for Future. Per cui un movimento che continua a darsi, che continua a lottare e che continua a lavorare verso un'intersezionalità delle lotte e la distruzione del patriarcato e del capitalismo.
Torniamo ora a vedere quello che sta succedendo in varie parti del mondo. Soffermiamoci facendo una panoramica sull'attuale situazione difficile a livello politico del Sud America. In Cile è da ormai più di un mese che il popolo sta ribadendo la pretesa di un'assemblea costituente del paese, contrastando perciò l'attuale regime di Sebastián Piñera. Le proteste hanno avuto inizio già il 18 ottobre scorso a causa di un rincaro di prezzi dovuto ai trasporti pubblici e che non sono mai cessate. Si tratta di un movimento che ha già portato milioni di persone nelle strade e nelle piazze a protestare. Tra le richieste principali c'è un aumento salariale e un aumento delle pensioni, una migliore assistenza sanitaria e medica e soprattutto la riscrittura della Costituzione del 1980, considerata ormai antica e da riscrivere completamente. Di gran rilievo sono poi le mobilitazioni femministe che si sono inserite in questa grande e totale manifestazione e che lo scorso lunedì, per la giornata della violenza sulle donne, sono scese in piazza in migliaia in tutto il paese. Daniel Jiménez, ovvero uno dei quattro portavoce di questo movimento, comunica che il paese attualmente è in piena ribellione popolare e che stanno provando ad esprimere la volontà popolare, in una nuova società che dovesse partire dal basso e dal popolo. I passi indietro fatti dall'attuale presidente Piñera non sono stati sufficienti, l'onda rivoluzionaria punta in modo piuttosto diretto e non velato ad un totale cambiamento di governo. Passando invece alla situazione boliviana, quello che sta accadendo in Bolivia è anche questa una situazione sicuramente di crisi politica e accentuata ancora di più dopo quello che è successo negli ultimi giorni, ovvero l'autoproclamazione di Jeanine Agnès come presidente della Repubblica. E che è succeduta ovviamente all'ex presidente Evo Morales. La leader di partito di destra Demócratas è stata riconosciuta dai vari partiti di opposizione, anche dall'Unione Europea e da alcune superpotenze mondiali, come ad esempio la Russia. Il nuovo governo però si sta già dimostrando un governo reazionario che cavalca l'onda dell'insoddisfazione popolare del governo precedente, ma che si tratta tuttavia di un governo illegittimo e arrivato con un vero e proprio colpo di Stato. Alcuni provvedimenti, come ad esempio il rafforzamento dei diritti della polizia sui cittadini, hanno già suscitato una forte indignazione, popolare da parte del popolo autoctono e anche da parte di altri paesi in tutto il mondo. Questa nuova linea di gestione ha portato a delle repressioni drammatiche e anche con un conto di morti piuttosto ampio, se ne contano più di 30 attualmente e centinaia e centinaia di feriti. Passiamo ora invece a un qualcosa di diverso, ovvero a un progetto che dal 7 al 10 febbraio in Patagonia verrà organizzato il primo campeggio climatico contro il terricidio. L'associazione Yabasta lancia la carovana dei popoli contro il terricidio, ovvero un'importante iniziativa, a favore chiaramente dei tentativi per fermare questo cambiamento climatico che si terrà durante i giorni di questa iniziativa in Patagonia. Ora, tra poco in studio avremo Francesco Sartori di Open Your Borders che ci parlerà di Lesbos Calling.
E siamo tornati in studio. Abbiamo qui con noi un ospite, Francesco Sartori di Open Your Border. Ciao.
Ciao.
Ormai, come avete iniziato un po' a capire, ogni settimana avremo un ospite in studio per parlare di tutti quelli che sono i progetti che sono in essere nella città di Padova, ma non solo. Nello specifico, adesso parliamo di immigrazione e vogliamo parlare del progetto Lesbos Calling. Settimane fa degli attivisti padovani sono partiti per l'isola di Lesbo, un'isola che è al centro di quelle che sono una rotta migratoria che magari spesso viene dimenticata da quella che è la comunicazione mainstream. L'isola di Lesbo c'è un campo profughi, il campo di Moira, che tecnicamente, ma Francesco ce lo spiegherà meglio, può contenere soltanto 3.000 persone. All'epoca del viaggio le persone erano 13.000 con quasi 6.000 bambini. Notizia proprio di questi giorni, di queste ore, che invece adesso nel campo ci sono ben 40.000 persone e di cui 12.000 bambini, quindi davvero una situazione assurda. Quindi Francesco ti chiederei un po' di raccontarci quello che è stata la vostra esperienza, questo primo viaggio per capire quella che è la situazione nell'isola di Lesbo.
Certo, allora noi ci siamo recati a Lesbo perché abbiamo identificato subito il fatto che fosse un simbolo chiaro della vergogna del sistema di accoglienza comunque europeo. Lesbo svolge la funzione di hotspot, ossia blocca i migranti in transito, in passaggio, per accertare il fatto che poi possano proseguire con la domanda di accoglienza sulla terraferma greca in questo caso. Questo è anche spiega il perché c'è questa così alta concentrazione di migranti sull'isola che, come hai detto bene, seguendo anche tutti i canali che seguono quotidianamente la situazione sull'isola, il numero è in continuo aumento in questi giorni. Il campo in sé di Moira non è l'unico campo che è presente, esistono anche delle realtà più piccole e più anche magari possiamo definirle dignitose, ma il campo di Moira comunque con la sua vergogna, la sua carica di vergogna, presenta proprio quello che è l'insufficienza del sistema di accoglienza. Il campo un po' si presenta come un campo classico, un campo comunque che straborda con tende ovunque, con situazioni anche giustamente in cui i migranti e le migranti cercano di auto-organizzarsi una vita il più possibile degna. Ai tempi c'era ancora, quando siamo stati noi, qualche settimane fa, la situazione era anche migliore perché il tempo teneva. Ad oggi basta andare a cercare foto comunque legate al periodo invernale e si nota subito come la gente vive in fiumi di fango, con situazioni al limite appunto della dignità. Il positivo, se possiamo definirlo tale, comunque è la presenza di molte realtà sull'isola che operano e portano avanti comunque una situazione di monitoraggio e aiuto, e con le quali siamo entrati in contatto e con le quali continuiamo a essere in contatto. Una di queste, ad esempio, è Lesbos Solidarity, che opera con un'ottica di dare una dignità a livello anche lavorativo a questi migranti, e gestisce un campo più piccolo, perché i numeri più piccoli ci danno un'idea di come si possa comunque effettivamente seguire delle persone con il loro percorso e seguirle anche da un punto di vista dignitoso, della dignità comunque umana. Quindi questa è un po' la situazione. Da un lato ONG, realtà comunque che anche dal basso operano per portare avanti quella che potrebbe essere un sistema di accoglienza dignitoso, e dall'altro la vergogna dell'Unione Europea di fronte a una totale incapacità di gestione della situazione.
Bene, al vostro ritorno abbiamo lanciato questa campagna, questo progetto di Lesbos Calling. Quali sono state le prime iniziative messe in atto nella città di Padova, ma in tutto il Veneto? Quali sono soprattutto i prossimi appuntamenti? Sappiamo che ci sarà a breve una partenza, quindi raccontaci un po' quelli che sono i prossimi appuntamenti del progetto e come si può interagire, quindi chi ha voglia, magari avrebbe voglia di dare una mano, come può interagire con questa campagna.
Certo, allora, appena tornati ci siamo interrogati su come continuare a mantenere aperto questa linea che avevamo appunto attraversato e scoperto con questo primo viaggio di monitoraggio. Abbiamo quindi lanciato, tramite appunto l'hashtag Lesbos Calling, una raccolta di articoli invernali e specificatamente scarpe, perché abbiamo rilevato che sull'isola c'era una forte carenza di scarpe. Poi sacquapelli, coperte e giacche, giacconi invernali per tutte le età e per ogni sesso. Questa campagna, intanto colgo anche l'occasione per comunque dire che è stata veramente, questa raccolta è stata veramente positiva, perché è andata oltre ogni più rosea aspettativa. Abbiamo raccolto una grandissima quantità di articoli che spediremo sull'isola. Qui anche il punto è come li spediremo sull'isola. Li spediremo con un viaggio collettivo da tutte le città comunque del Veneto, del nord-est appunto italiano, che dal 3 all'8 gennaio si recheranno appunto a Lesbo, portando questa è la raccolta appunto fatta in maniera collettiva per poter effettivamente comunque entrare in contatto con gli ospiti, con i soggetti appunto presenti sull'isola, e rinsaldare anche quei canali di comunicazione con le realtà operanti sull'isola. Sempre legato a Lesbos Solidarity, questa realtà che ci aveva comunque particolarmente colpito e con cui ci sentiamo affini, arriveranno appunto nelle prossime settimane una serie di articoli fatti con i resti dei gommoni e materiale vario, che saranno zaini, astucci e tutto quanto, articoli che l'Esbo Solidarity crea assieme ai migranti stessi, e noi ci impegneremo quindi a farli circolare all'interno dei nostri spazi, all'interno delle nostre iniziative, per dare anche in questo caso questo aiuto concreto. Ricordo poi anche altri due appuntamenti, che sono l'appuntamento del 6 dicembre presso il Centro Sociale Pedro, in cui ci sarà una pizzata orientata appunto a raccogliere, sempre in questo caso, i fondi per finanziare il viaggio, che avrà comunque, essendo anche la sua portata collettiva e la grande quantità di materiale che abbiamo raccolto, dei costi comunque da affrontare. Ricordo poi inoltre, a breve uscirà l'evento del 19 dicembre, della cena organizzata dalla Scuola Italiano Libera la Parola, orientata sempre verso il viaggio di Lesbo. Una peculiarità di questa cena, naturalmente, che sono gli stessi studenti, migranti, ma comunque persone provenienti da varie parti del mondo a proporre una serie di ricette, e questo ci porta anche comunque un valore aggiunto comunque a questa iniziativa. Altri appuntamenti comunque ci saranno e sono in cantiere, quindi rimanete aggiornati anche sulle pagine di Open Your Border e tutte le varie altre pagine, Melting Pot e tutto quanto, per comunque continuare a seguire e interagire con la campagna Lesbos Calling.
Bene, grazie Francesco. Quindi noi ovviamente continueremo a raccontare questa campagna, questa importantissima campagna. Adesso tra l'altro arriva quindi il periodo natalizio, Quindi al posto di magari chi vuole fare un regalo può anche acquistare uno di questi oggetti che hanno un valore simbolico davvero molto importante, perché oggetti che vengono fatti da resti di quelle che raccontano davvero, tipo barconi che raccontano di morte e di tragedie, vengono fatti rinascere per essere davvero un messaggio di lotta e di speranza. Grazie ancora Francesco e continueremo a parlare della campagna. Prima di salutarci, vogliamo lanciare un appuntamento, anche questo è un appuntamento che avverrà a cavallo della data del 29 novembre, data molto importante come abbiamo capito oggi durante il TG Sherwood. Infatti il 28 e il 29 novembre presso l'Università di Pisa ci sarà il terzo seminario del POE, che è un gruppo Politics, Ontologies, Ecology. Ogni anno si affrontano le tematiche ambientali, le tematiche di ecologia politica. Nello specifico, al centro del dibattito di questa edizione ci sarà la relazione tra il valore e la crisi ecologica. Potete trovare più informazioni rispetto a questo seminario sul nostro sito di riferimento www.globalproject.info. Seguiremo comunque il seminario con contributi, interviste di questi 2 giorni, che come sempre sarà una giornata, 2 giornate ricche e formative. Detto questo, noi vi salutiamo, vi diamo appuntamento a mercoledì prossimo, sempre alle ore 20:30 e sempre in diretta su Radio Sherwood Global Project e basta. Grazie ancora Francesco, salutiamo tutti e come dice il buon Antonio, sigla!
TG Sherwood, Independent Media for Independent Thinking.